Bene, vogliamo aprire la parola del Signore nella lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 4, leggeremo dal versetto 7 fino al 18 e poi tutta la lettera a Filemone. Colossesi 4, versetto da 7 al 18. Dice così la parola del Signore: tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Titico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni, se viene da voi ricevetelo, e Gesù detto giusto. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio, e che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Gesù Cristo, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi, come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti, gli rendo testimonianza che egli si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ieracoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. E quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi. E leggete anche voi quella che vi sarà mandata dall'Odicea. Dite ad Archippo, vada al servizio che ha ricevuto nel Signore per compierlo bene. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Ricordatevi delle mie catene e la grazia sia con voi. Poi la lettera a Filemone. Sempre dall'autore Paolo. E dice così: Paolo, prigioniero di Cristo Gesù e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Appfia e ad Archippo, nostro compagno di armi, e dalla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per il mio figlio che ho generato mentre era in catena, per Onesimo. Un tempo utile a te, ma ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui, ti amo come con tutto il mio cuore. Ti amo come il mio cuore. avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello. Caro specialmente a me, ma ora molto di più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualche cosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano. Pagherò io. Per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu fossi utile, mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche di più di quello che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, vi saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Questa è la parola di Dio per questa mattina. Quest'oggi ci introduciamo alla lettera a Filemone e affronteremo alla fine di questa predicazione un tema che è il dono di grazia. Vedo che abbiamo tutti ascoltato e quanto scalpore abbia fatto la notizia che il presidente, ormai ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale prima di lasciare la Casa Bianca ha fatto grazia a ben oltre 50 tra amici e alleati. Si è trattato, questa è la lettura che possiamo dare, si è trattato di una mossa politica in vista del suo progetto, della sua promessa di ritornare ad essere nuovamente presidente tra 4 anni. Ora, non è certo questo il tipo di grazia, cioè il dono di grazia che tratteremo verso la fine della nostra introduzione alla lettera a Filemone. Perché Dio non ha bisogno di accattivarsi, come dire, il favore degli uomini per suoi progetti. Egli agisce liberamente e fa grazia. Ricorderete, per chi ha seguito la predicazione, che alla fine del mese di novembre del 2020, mi pare che fosse il 29 novembre, abbiamo concluso la lettera di Paolo ai Colossesi, in cui negli ultimi versetti del capitolo 4, che abbiamo anche letto questa mattina, è evidente un rimando alla lettera a Filemone. Filemone è un benestante cristiano della chiesa di Colosso. E i versetti 7 a 9 dicono che alla chiesa di Colosse sarebbe giunta una missiva da parte di Paolo, una lettera, per informare tutta la fratellanza di come procedevano le cose a Roma, al fine di consolare i loro cuori. Abbiamo letto questo in Colossesi capitolo 4, versetti 8 e 9. La missiva è accompagnata dalla fraterna raccomandazione che affinché questa lettera fosse letta anche nella chiesa dei Laodicesi, Colossesi 4:16, con la stessa raccomandazione che quella inviata ai Laodicesi fosse letta anche tra i Colossesi, lettera che non è giunta a noi, di cui non possiamo conoscerne il contenuto. E nei saluti conclusivi della lettera ai Colossesi, Paolo informa che la missiva sarà portata a mano, consegnata a mano. WhatsApp non esisteva, internet non esisteva, la rete non funzionava, l'unica rete conosciuta era quella dei pescatori che poteva favorire, come dire, sane relazioni. E quindi sarebbe stata consegnata a mano da Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore, Colossesi 4:7, il quale a sua volta sarà accompagnato da un'altra persona, di cui Paolo parlerà specificamente nella lettera a Filemone che abbiamo letto questa mattina. Notate, e con lui, cioè con Tichico, ho mandato il fedele caro fratello, Onesimo, che è dei vostri. Colossesi 4:9. Allora, qualche parola introduttiva alla lettera a Filemone. La lettera a Filemone è la lettera più breve scritta da Paolo. Pensate che nell'originale dal greco si contano solo 335 parole. Gli appunti della mia predicazione oggi contano oltre 2000 parole, ma non vi spaventate. È anche una lettera, è la lettera più personale, privata, intima, che Paolo scrive non ad una chiesa, ma ad un fratello di nome Filemone, che appunto abitava a Colosse. Scrive anche alla sua famiglia e di riflesso alla chiesa che si trova in casa, che si ritrovava in casa sua, Filemone, versetto 2, e alla quale poi, abbiamo letto, versetto 25, fa aggiungere la sua benedizione. Dal greco Filemon, Filemone significa affettuoso, amabile, amico, dalla stessa radice Filadelfia, cioè amore fraterno, dal greco fileo, amore appunto, e adelfos, fratello. Filemone era un ricco pagano di Colosse, divenuto cristiano probabilmente ascoltando la predicazione di Paolo, come si può evincere dal versetto 19, quando gli ricorda: tu mi sei debitore perfino di te stesso. Paolo, come abbiamo studiato in Colossesi, non è mai stato a Colosse. Per cui la conversione, di Filemone, per mezzo del ministero di Paolo, la si deve collocare altrove, probabilmente proprio ad Efeso, di cui si dà contezza del ministero di Paolo in Atti 19. La lettera indirizzata a Filemone fu scritta probabilmente varie date, ma sostanzialmente tra il 58 e il 63 dopo Cristo, proprio mentre Paolo si trovava in una prigione romana, come si legge, come abbiamo letto nella lettera ai Colossesi, al capitolo 4, versetto 18, ma si può leggere così anche nella lettera agli Efesi, capitolo 6, versetto 20, e nella lettera a Filemone, per almeno 4, se non 5 volte, Paolo richiama la sua prigionia. E a proposito del collaboratore Tichico, inviato a Colosse, si dice che è stato inviato anche in altre occasioni, con la identica missiva, per esempio alla chiesa di Efeso, perché potesse informare della situazione di Paolo a Roma. Ed è stato anche inviato a Tito, quando egli era presso l'isola di Creta, Tito 3:12, probabilmente per una breve sostituzione. Appare chiaro che le lettere di Filemone e Colosse quindi sono strettamente collegate. Entrambe sono state scritte dallo stesso luogo, consegnate alla stessa comunità di Colosse, in quanto Filemone era membro della chiesa di Colosse. E furono portate a Colosse da Titico, collaboratore di Paolo. La stessa città di Colosse, che abbiamo detto Paolo non ha mai visitato, fu probabilmente evangelizzata da alcuni colossesi che avevano ascoltato il Vangelo di Dio e di Gesù Cristo proprio ad Efeso. E il testo appunto è quello di Atti 19, da 8 a 10, in cui Paolo, in città in cui Paolo operò il suo ministero per almeno 2 anni. E tra i membri della comunità di Colosse, Paolo registra Epafra, Filemone, Appia e Archippo, aggiungendovi anche Onesimo, quando dice è dei vostri, Colossesi 4, no. Allora, qual è il nocciolo della lettera? Beh, riguarda Onesimo in relazione a Filemone, che è il suo padrone, essendone Onesimo schiavo. Come abbiamo già accennato, Filemone era un facoltoso, benestante uomo di Colosse, avente al suo servizio anche degli schiavi. E questo in un contesto culturale, sociale, in cui vigeva lo statuto di schiavitù. Onesimo era uno schiavo che lavorava al servizio di Filemone, che era fuggito, probabilmente dopo averlo anche derubato, come sembra dedursi dal versetto 18, in cui Paolo dice a Filemone: se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualche cosa, addebitalo a me. E durante la sua fuga, Onesimo è giunto a Roma e in qualche misura, che a noi sfugge, in una qualche occasione, forse anche in prigione, ha incontrato Paolo, al quale ha raccontato delle sue vicende, di essere fuggito e di aver fatto un torto al suo padrone. E l'Apostolo Paolo ha colto l'occasione, come insegna tra l'altro Pietro nella sua epistola, capitolo 13, prima Pietro 3,15, e cioè quella di essere sempre pronto a dare ragione della propria fede, ha colto quella occasione che gli era proposta per parlargli della grazia salvifica di Dio in Cristo. E Onesimo fu convertito a Cristo, non da Paolo, ma per mezzo dello Spirito Santo di Dio, che operò in lui. Però Paolo poté scrivere: per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, versetto 10. E secondo le vigenti leggi e lo statuto di schiavitù, Paolo era al corrente, sapeva benissimo che lo schiavo, una volta ritrovato, doveva ritornare al suo legittimo padrone. Essendo però Onesimo diventato un discepolo, un fratello di Cristo e un utile collaboratore anche a Paolo, versetto 11, ecco che suo padre spirituale, appunto Paolo, decise di scrivere al suo amico affettuoso, amabile Filemone, incoraggiandolo a riceverlo, ad accoglierlo come un fratello in Cristo e non più come uno schiavo, versetti 15 e 16. E infatti nella lettera abbiamo letto Paolo chiede accoratamente, fraternamente, di accogliere, perdonare e riconoscere il nuovo stato di Onesimo come fratello nella fede. E ciò non ha significato che Onesimo smettesse di essere al servizio di Filemone, che fossero abolite le diversità sociali. Ciò che doveva cambiare era il senso della dignità della persona. In quanto in Cristo, come Paolo scrive poi nella lettera ai Galati, al capitolo 3, 28, non c'è giudeo, né greco, né schiavo, né libero, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ecco, in questa storia si nota come il cristianesimo superi le barriere sociali, cambi radicalmente il modo di relazionarsi. Il nocciolo della richiesta di Paolo è che Onesimo deve essere accolto da Filemone come un caro fratello, versetto 16. Nella famiglia di Cristo si è uniti nel suo amore e si è uno in Cristo. Dunque lo scopo della missiva era di intercedere presso Filemone affinché perdonasse lo schiavo e lo riaccogliesse come figlio di Dio, come fratello in Cristo. Qualcuno ha descritto questa lettera come una gemma perfetta di delicatezza, generosità, cortesia, culminante in un affettuoso appello a Filemone affinché riceva Onesimo, come avrebbe ricevuto lo stesso Paolo. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Versetto 17. Ora la Bibbia non ci dice come è andata a finire questa storia. Non sappiamo quale sia stata l'accoglienza che Filemone abbia riservata ad Onesimo. Ma vogliamo credere che lo Spirito Santo di Dio e di Cristo abbiano operato, come richiesto da Paolo, tanto nel cuore di Onesimo quanto in quello di Filemone, umiliandosi l'uno e riconoscendo il proprio peccato, il proprio errore, e perdonando l'altro, entrambi riconoscendosi e accogliendosi in Cristo. Sapete, per la legge romana uno schiavo fuggitivo doveva aspettarsi la flagellazione, la crocifissione, o il combattimento nell'arena pubblica, e il Colosseo a Roma è lì a testimoniare di tutto questo, quindi al combattimento nell'arena pubblica a spettacolo, a intrattenimento dei nobili, dei benestanti. Ma Paolo spinse Filemone a concedere la grazia. Certamente Paolo non ignorava i reati dello schiavo, né ha tentato di giustificarle, di attenuarle. Non ha dimenticato il debito che questo schiavo aveva contratto con il suo padrone a causa della sua disobbedienza e del suo furto. Tanto che Paolo si offrì egli stesso a pagarlo. Versetto 19. Ed ecco che l'offerta di Paolo ci porta a riflettere sul dono della grazia. L'offerta di Paolo è sostanzialmente figura del dono di grazia e salvezza in Cristo per tutti i peccatori, schiavi del loro peccato. Nella sua offerta, versetti 17 a 20, Paolo ci offre un riflesso del messaggio che troviamo nel Vangelo. La sua difesa e l'offerta in favore di Onesimo illustrano magnificamente quella del Signore Gesù verso tutti i credenti che sono stati liberati dalle catene della schiavitù del proprio peccato. Cristo infatti ha agito anche verso di noi con amore, pagando il prezzo per ristabilire la nostra relazione con Dio che i nostri progenitori, Adamo ed Eva, hanno interrotto. Ma tutti noi, ovvero tutti i credenti di ogni epoca come Onesimo, In Adamo ed Eva ci siamo ribellati a Dio. Ci siamo rifiutati di ascoltare la sua voce, di riconoscere la sua autorità su di noi come il nostro padrone, come il nostro creatore. Ci siamo rifiutati di servirlo e siamo fuggiti derubandolo dalla sua signoria, della sua gloria, della sua autorità su di noi, e quindi ci siamo resi tutti quanti colpevoli verso di lui. E Gesù Cristo, quando si è incarnato, ci ha trovati incatenati nelle nostre carceri della disobbedienza, del furto della sua gloria, e per la sua sola grazia ci ha presentato la vera liberazione attraverso la buona salvifica notizia del Vangelo, cioè se stesso. Notiamo che cosa disse Gesù parlando di se stesso, e usando questa immagine proprio dello schiavo. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, ma il figlio, con la F minuscola, vi dimora per sempre. Se dunque il figlio, con la F maiuscola, cioè parlando di sé, vi farà liberi, sarete veramente liberi. C'è un passaggio che è l'espressione della grazia di Dio. Da figli disobbedienti a liberi figli. Giovanni 8, 35, 36. Cristo ci ha liberati dal peccato operando un cambiamento in noi e intercedendo presso il trono di misericordia del Padre, come ha fatto Paolo con Filemone, affinché ci concedesse il suo incondizionato perdono e ci accogliesse nuovamente nella sua famiglia. E l'offerta di Paolo ci dice però anche qualcos'altro, che il Vangelo di Cristo, la liberazione di Cristo, va anche oltre. Va oltre la relazione con Dio in Cristo. Certamente essa è prioritaria, senza la quale non possiamo andare oltre. Ma vivere come cristiani, come figli di Dio, significa essere discepoli che amano assomigliare sempre di più al loro maestro, al loro insegnante, Gesù. L'appello al perdono da parte di Paolo al suo discepolo, amico, collaboratore Filemone, ci ricorda che siamo chiamati tutti noi ad esercitare il vero perdono. Egli non ha semplicemente chiesto a Filemone di perdonare Onesimo, ma di accettarne la sua presenza in casa, alla sua tavola, al suo servizio e in chiesa, accogliendolo come fratello, membro della stessa famiglia di Cristo. Versetti 16 e 17. E notate che cosa scrive Paolo. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, devi. È un imperativo. Devi accogliere anche mio figlio che ho generato in catene, versetto 10, come me stesso. Versetto 17. Non puoi accogliere me e rifiutare il mio fratello, il fratello che amo con tutto il cuore. Versetto 12. Inoltre, e concludo, in queste ultime verità espresse ritorna il principio semplice, seppure difficilissimo da praticare, presente in tutto il Nuovo Testamento, ma certamente in tutta la Scrittura, e cioè agire nei confronti degli altri come Dio ha agito nei nostri confronti, ovvero perdonare così come siamo stati perdonati. Paolo chiese a Filemone di non serbare alcun rancore verso Onesimo, pur avendogli fatto del male, pur avendogli colto e sottratto delle ricchezze. Se Filemone avesse mantenuto rancori verso il fratello Onesimo, la stessa comunione con Paolo e con la Chiesa tutta ne avrebbe risentito. E allora credo che questa sia una lezione che tutti noi, che io voglio raccogliere, che tutti noi dobbiamo voler raccogliere. Leggiamo a conclusione due testi. È il primo sulle labbra del Signore Gesù, Matteo 6, da 5 a 15. Ed è nel contesto dell'insegnamento a pregare. Però voglio leggere nel suo contesto questa preghiera. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la tua preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, cioè persone non timorate di Dio, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti, i nostri peccati, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E poi Gesù aggiunge: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. In questo testo, in queste parole, Gesù non insegna solo a pregarlo e a farlo senza ipocrisia farisaica. Egli insegna a pregare bene, insegna a pregare e a perdonare, come Dio perdona. E il secondo testo è quello di Efesini, capitolo 4, versetti 29 a 32, al quale non credo ci sia bisogno di aggiungere altro, forse ho già parlato abbastanza. Leggo però dalla versione Diodati: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una, non 10, una, se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, cioè nel momento opportuno, nella circostanza opportuna, dite una parola, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati nel giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Amen. E vogliamo pregare.